Ok.
Siamo live. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti. Io sono Mario Sabatino, qui ci sono Cesare Antetomaso, Nicola Canestrini e Livio Pepino. Lascio la parola a Cesare Antetomaso che farà una breve introduzione e introdurrà anche i relatori di questo interessantissimo incontro. A te la parola, Cesare, prego.
Sì, buonasera di nuovo, grazie Mario. Abbiamo voluto intitolare questo incontro Le garanzie del processo penale tra vecchie e nuove emergenze, non casualmente. Proprio perché se vogliamo quella che è la situazione della pandemia ha mostrato, come dire, ha messo a dura prova, ha messo un po' alle corde quello che è il sistema delle garanzie appunto del processo penale. In particolare l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia ha avuto un vaglio non propriamente esaltante in quelli che sono stati i primi mesi appunto di fruizione. Si è usciti da quella che giustamente Roberto Brizio ha chiamato la fase delle battute, delle simulazioni. Ci sono state delle situazioni nelle quali oggettivamente il riproporsi, diciamo, o meglio il proporsi di atteggiamenti, non so se definire ostativi, ma comunque sicuramente che non potevano, di situazioni che non potevano verificarsi in un normale processo, ha fatto chiaramente, come dire, salire alcuni, emergere alcuni allarmi. In particolare mi riferisco al noto episodio verificatosi in sede di un'udienza di convalida, durante la quale il giudice, un giudice appunto che stava procedendo alla convalida di un arresto, ha silenziato il microfono della collega che stava parlando in quel momento, togliendo così la parola, ma materialmente non togliendo la parola, diciamo, richiamando il difensore magari, ma togliendo proprio letteralmente la parola, la facoltà di parlare, azionando appunto il silenziatore, e così spegnendo il microfono per qualche secondo della collega. Questo è sicuramente un fatto che poi in seguito è stato stigmatizzato, ma dà un po' il segno, secondo me, dà un po', mostra quello che è il segno dei tempi, nel quale appunto, con la distanza tra i principali protagonisti del processo, protagonista primo del quale è proprio l'imputato, quindi con la distanza tra giudice, imputato, avvocato difensore e pubblico ministero, tutto in qualche modo e si può perdere, e le garanzie stesse subiscono un ulteriore duro colpo. Però io veramente non ritengo di dover andare oltre, voglio lasciare la parola ai nostri relatori, voglio lasciare la parola ai nostri relatori, in primis a Nicola Canestrini e poi a Livio Pepino, che appunto ci illustrerà più in generale, io credo, l'importanza e il perché sono fondamentali, le garanzie nel processo penale. Grazie.
Nicola, attiva pure il microfono.
Ecco, dovremmo esserci.
Perfetto.
Vi ringrazio molto per l'invito, che naturalmente mi onora, e devo anche chiedere scusa a Livio Pepino che viene messo, diciamo, nelle condizioni di dover riassumere, diciamo così, gli interventi. In realtà io spesso cito alcuni dei suoi libri, in particolare Forte con i deboli, cosa che non farò oggi perché sarebbe poco delicato da parte mia. Giuristi democratici che giustamente da sempre sono attenti alla questione delle garanzie, anche in periodi in cui sembra che le garanzie siano cavilli, e siamo già nel pieno dell'argomento della nostra chiacchierata. Spero che voi vediate ora la vista intera del mio schermo.
Benissimo, si vede.
Perfetto, e che ho intitolato con un po' di provocazione, cosa che non mancherà, visto che nella vita faccio l'avvocato e quindi non ho nessuna pretesa né di essere oggettivo né di essere imparziale, sono smaccatamente di parte, ve lo dico fin da subito, e quindi mi consentirete qualche stiracchiamento, qualche provocazione. Ho intitolato Il lato oscuro perché naturalmente quando si parla di emergenza la tentazione è sempre quella. Quella di dire che ci sono troppe regole, troppe garanzie, del resto siamo in un momento di emergenza. Lo si è visto per la problematica del terrorismo, lo si è visto quando si parlava dell'emergenza di combattere la mafia, lo si è visto in quest'ultima emergenza pandemica. Come dire, quando si tratta di derogare ai diritti fondamentali, e si chiamano fondamentali perché sono il fondamento della nostra società, e dello Stato di diritto, c'è sempre un'emergenza che viene, tirata per i capelli. Pensiamo alla problematica pure enorme dei reati sessuali, violenza sulle donne o femminicidi. Sembrava che la panacea di tutti i mali fosse, diciamo così, derogare ad alcuni diritti degli indagati, e questo avrebbe risolto, come per magia, il problema che invece è culturale, lo sappiamo bene, della prevaricazione maschile sulla donna. Naturalmente le leggi sono cambiate, le garanzie sono state limitate per indagati e imputati, ma il problema è esattamente lo stesso di prima, perché mi viene facile qui citare Zygmunt Bauman quando dice che fear and evil are siblings, cioè paura è gemello siamese del male. Fare leva sulle emergenze e quindi sul male e sulla paura che queste emergenze portano con sé porta sempre ad aprire la porta a quello che Zygmunt Bauman chiama appunto il male. E questo è stato vero, per fare un esempio, soprattutto in questa o anche in quest'ultima emergenza. Questo signore è il direttore generale dell'OMS, si chiama Tedros Ghebreyesus, se non sbaglio, e che a febbraio dell'anno scorso disse, parlando di un'altra prospettiva, i virus possono avere conseguenze più forti di ogni azione terroristica. Ora, se questo viene trasposto sul punto di vista del diritto, poveri noi, perché sappiamo che appunto l'emergenza terroristica è stata utilizzata come una clava per ridurre o limitare garanzie. L'idea è che appunto le emergenze siano, come dire, dei momenti in cui si fa tabula rasa delle regole, perché vuoi mettere l'attacco terroristico e il diritto alla salute e le pandemie, eccetera, eccetera, e vuol dire che le regole sono troppe. Questo poi naturalmente viene sempre combinato ad un'azione particolarmente subdola e particolarmente pericolosa per l'Italia, perché conosciamo l'endemico problema del trial by media, in cui ovviamente l'opinione pubblica viene, non posso dire imbeccata, ma certamente lo penso, da trasmissioni che del giustizialismo fanno e la loro ragione di essere. E ricorderete, qualcuno di voi ricorderà, che in piena emergenza pandemica, il lockdown nazionale, divieto di correre, abbiamo addirittura dovuto assistere in diretta ad un inseguimento di un runner solitario sulla spiaggia che veniva seguito da un elicottero della Guardia di Finanza con sopra l'entusiasta inviata che chiedeva di zoomare, di arrivare ancora più vicino allo sfortunato runner che così il solito Mauro Biani ha magistralmente raffigurato. La verità è davvero tutt'altra, e che cioè, come disse il senatore statunitense morto oltre 100 anni fa, John Potter Stockton, le costituzioni, diciamo noi pure le regole, sono catene con le quali gli uomini legano se stessi nei momenti di lucidità per non morire di mano suicida nei giorni della follia. Le regole devono valere non anche nei periodi emergenziali, ma soprattutto nei periodi emergenziali, e cercare delle scorciatoie può essere un problema per lo Stato di diritto, come vedremo fra un momento. È di questi giorni la notizia ripresa dalla stampa della sentenza del GIP del Tribunale di Reggio Emilia, il dottor De Luca, che disapplica i DPCM dicendo che la libertà personale non può essere limitata con un atto amministrativo. Ecco, le scorciatoie poi comportano questo tipo di problemi, che alla fine ciò che ci rimette è la credibilità del nostro Stato di diritto. Diceva molto bene la alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite che il Covid-19 è un test, aggiungo io, un test rinnovato, un ulteriore test per la nostra società, perché la dignità umana e i diritti fondamentali devono essere al centro dei nostri sforzi, non semplicemente un retropensiero, un qualcosa che poi va a seguire. E i diritti fondamentali limitati o sospesi, ne abbiamo visti davvero tanto in questo momento di emergenza pandemica, appunto la libertà di riunione, libertà di movimento, libertà personale, come ho accennato in questa sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che non può essere derogata con DPCM, perché in realtà la Costituzione prevederebbe una doppia riserva, come noto, l'articolo 13, il diritto all'istruzione, la libertà religiosa, la riservatezza, eccetera, eccetera. Oggi invece vorrei parlare per qualche secondo del problema del processo equo, perché non vi è emergenza in cui non vengono limate, sospese, rimandate alcune garanzie per indagati e imputati. E sappiamo, e basta guardare, alla problematica del 41 bis, alla problematica del doppio binario, alla problematica delle videoconferenze che dapprima sono state introdotte per alcune categorie limitate di imputati, per un periodo molto limitato nel tempo, penso al 41 bis, no? Che inizialmente nasceva come strumento limitato nel tempo e come tale è stato salvato dalla nostra Corte Costituzionale, che probabilmente potrebbe anche esprimersi o dovrebbe esprimersi nuovamente su questo nuovo assetto ordinamentale. Vengono introdotte come delle eccezioni che, per carità, perché in nome del bene tutto sembra concesso, ma poi rimangono, si incistano e continuano e vengono applicate a tutta la generalità di indagati imputati. E quale migliore esempio che non appunto il processo in videoconferenza, che sarà un po' il focus sul quale vorrei concentrarmi in questo momento. E la videoconferenza è naturalmente una necessità per consentire da una parte i processi di svolgersi, dall'altra per evitare il rischio pandemico, così almeno viene detto. E voglio anche dire che non ho nulla contro la tecnologia, ci mancherebbe anche altro. E quando se ne è occupata la Corte di Strasburgo ha detto una cosa completamente condivisibile, che il problema non è la tecnologia in astratto, non è se si possono fare dei processi in videoconferenza. Il problema è come si fanno. Il problema è funziona o non funziona, garantisce gli stessi diritti del processo in presenza. Se sì, nessun problema, saremo tutti entusiasti di avere la tecnologia del processo penale. Se no, bisogna lavorarci. E abbiamo alcune esperienze, come dire, sotto gli occhi di tutti, Microsoft Teams, una piattaforma di una società privata extra UE con un problema enorme di trattamento dei dati, che se, come dice un collega aquilano, fosse stata pensata per fare i processi si sarebbe chiamata Trials, not Teams, che, come dire, è difficile dire che funzioni in maniera perfetta. Mi chiedo se il Ministero della Giustizia non abbia ritenuto opportuno di sviluppare un software proprietario su server controllate dal Ministero della Giustizia, dato che, ahimè, i dati che vengono veicolati tramite Microsoft Teams, tutto sono, salvo che abbiamo molte ipotesi, ma certamente non abbiamo certezze sul fatto che questi dati poi vengano effettivamente trattati in maniera riservata e non vengano salvati. Ripeto, tecnologia va benissimo, ma deve funzionare. Il problema per la videoconferenza, per il difensore, è intanto dove fare questi processi. Perché io continuo a dire che l'avvocata o l'avvocato non deve scegliere se vuole stare in aula, nell'aula di giustizia, o se vuole stare in fianco al suo assistito in carcere. Entrambe le opzioni hanno le sue ragioni d'essere, è naturale, chiunque abbia mai fatto, non lo dico certo alle colleghe e ai colleghi dei giuristi democratici, quale sia l'importanza di essere con l'imputato nell'aula di giustizia, ecco, già doverci far scegliere dove stare è già un problema enorme. I processi in presenza non presentano questa opzione e quindi io chiedo, e si dovrebbe chiedere con forza, che anche da un punto di vista tecnologico ci vengono garantite gli stessi diritti. Vediamo quali. Abbiamo un divieto di informazione nei confronti del nostro cliente e risulta difficile spiegargli, intanto accedere il fascicolo, e io non vedo l'ora di mandare un'email alle segreterie e farmi mandare un file PDF, come pure succede in altri paesi europei con le copie degli atti del pubblico ministero. Purtroppo in Italia siamo ancora molto lontani, perché si pretende che noi ci destreggiamo fra portali telematici, PEC dedicate, PEC ordinarie, sperando che queste famose frasette, rotelline che girano in fase di verifica, poi vadano a buon fine, perché ahimè non sappiamo che le scadenze, sarà difficile spiegare fra 2 anni in Cassazione, fra 5 anni in Cassazione, che abbiamo mandato la PEC ordinaria e non tramite portale, perché ce l'ha detto il cancelliere, la segreteria, eccetera eccetera. E sapete anche che l'Unione delle Camere Penali ha indetto una astensione per fine mese, proprio per protestare per questi malfunzionamenti. E invece si pretende che la tecnologia non venga utilizzata in maniera bidirezionale. Noi sono anni che dovremmo avere le copie informatiche, risparmiando anche i relativi diritti o la maggiorazione prevista dal testo unico spese di giustizia, e purtroppo queste copie informatiche sono, diciamo così, non ancora, voglio essere ottimista, non ancora del tutto adottate. Insomma, la tecnologia viene utilizzata sempre per ridurre i diritti, mentre invece dovrebbe servire per aumentare le garanzie dei diritti. Abbiamo poi il problema di produrre della documentazione nei processi in video, no? Cioè, come faccio? Ho qui banalmente la dichiarazione di disponibilità, penso all'udienza di convalida, la disponibilità agli arresti domiciliari dei parenti, genitori o amici, come faccio? E viceversa, il pubblico ministero, quando produce qualcosa al fascicolo, non può certo pensare che io debba leggerlo dalla videocamera del mio computer. Il problema enorme davvero, è quello della confidenzialità, della comunicazione fra assistito, assistita e suo difensore, che non è garantita. Il sistema non garantisce la confidenzialità, come scrisse il GIP del Tribunale di Trento circa un mese fa. Il sistema non lo garantisce. Ma allora non è che noi dobbiamo rassegnarci perché il sistema non lo garantisce, avvocato, e quindi cosa possiamo fare? Eh no, bisogna trovare un sistema che lo garantisca. Bisogna trovare la possibilità, Microsoft Teams per esempio avrebbe la possibilità di fare delle sottostanze in cui poter partecipare in real time e dialogare con il proprio assistito, magari senza che la polizia penitenziaria ascolti, se non altro perché questo potrebbe influenzare le comunicazioni che riceviamo dal nostro assistito, dalla nostra assistita. E si badi bene, quella della confidenzialità è proprio un fair trial rights, perché non ci può essere giusto processo senza confidenzialità fra assistito, assistita e suo difensore. E i problemi tecnici è inutile che ve li dica, e poi c'è un problema che credo essere molto serio, che è quello degli effetti psicologici sul giudice che deve emettere una sentenza essendo collegato in videoconferenza. Vi sono anche altri problemi, è di questi giorni la notizia che in un processo in videoconferenza con testimonianza, da noi ancora, dico ancora, per fortuna, e sottolineo 2 volte per fortuna, non prevista come via ordinaria, e che lì l'indagato, maltrattante della compagna, si trovava nella stessa stanza della compagna che pure stava testimoniando. E solo grazie alla collega che difendeva la compagna e ci si è resi conto che c'era qualcosa nel body language, dice l'articolo, nel comportamento della ragazza, per cui il giudice ha chiesto la verifica immediata con lo smartphone di inquadrare dove si trovassero sia imputato che testimone, e si è scoperto che si trovava nella stessa stanza. Quindi problematiche di genuinità della testimonianza, di liberare il testimone da ogni tipo di pressione psicologica o addirittura fisica. Ma invece stavo parlando degli effetti psicologici sulla decisione del giudice. Ora, perché chiunque abbia mai giocato ad un videogioco sa che ammazzare, anche in modalità molto violente, una persona in video è cosa ben diversa dall'ammazzarla realmente. E ci sono degli studi, e mi riferisco al studio di Transform Justice 2017, che si intitola Defendants on Video, Conveyor Belt Justice or Revolution in Access, di Penelope Gibbs, che è la direttrice di For Transform Justice, una associazione non profit del Regno Unito, dove viene fatto un preoccupante paragone rispetto ad alcuni procedimenti in cui ci sono condanne mediamente più lunghe, perché il giudice viene sgravato dal fatto di dover guardare negli occhi la persona che sta condannando. Insomma, lo dice nel 93, 30 anni fa, una corte che di certo non può essere tacciata di essere contro la tecnologia: videotape is still a picture, not life. Cioè, il video è pur sempre un'immagine, un qualcosa di artificiale, non è vita. E escludeva la corte d'appello del sesto distretto degli Stati Uniti la possibilità di fare un processo con testimoni in video, dicendo proprio questa esatta frase: it's still a picture, not life, a dispetto di chi ancora oggi pensa che chi si oppone alla tecnologia nei processi penali lo faccia per un pregiudizio ideologico contro la tecnologia. Abbiamo poi, per lasciare il tema delle garanzie, dei diritti nel processo penale propriamente detto, ma non potevo non parlarne, quello di addirittura la necessità di procedere a una gestione comunicativa. Qui il dottor Burioni, Medical Facts, ha proposto un suo decalogo su come fare a limitare le fake news, in cui davvero ha scritto che in questa strategia comunicativa condivisa bisognasse condividere tra ordine dei giornalisti, quotidiani nazionali e rete televisive delle, diciamo così, le veline, per evitare allarmismo esagerato che sottovalutazione. Certamente uno scopo più che legittimo e del tutto meritorio. Il problema è, come ha naturalmente rilevato la Federazione Nazionale Stampa Italiana, che questo assomigliava molto a una censura. E anche qui ribadisco quello che ho già detto: le migliori intenzioni purtroppo spesso sono foriere dei peggiori risultati. Qui vedete il ministro della propaganda del Terzo Reich, che a proposito di libertà dell'arte, quando si parlava di Entarte der Kunst, e cioè quella arte tedesca che era snaturata, secondo il ministro della propaganda, pensiamo a Kandinsky, Van Gogh, Picasso, Nolde, diceva: l'arte libera finché rispetta determinate convenzioni. Ecco, i diritti, per chiosare il ministro della propaganda, i diritti sono inviolabili fino a quando l'autorità non decide diversamente, e l'autorità è un diritto che dipende dall'autorizzazione, dal beneplacito dell'autorità, non è più un diritto, tantomeno fondamentale. La verità è che democrazia e Stato di diritto sono, dei sassi d'equilibrio precario. È giusto che questo equilibrio venga preservato, e perché altrimenti, se cominciamo a introdurre delle deroghe su deroghe e ancora eccezioni in vista del bene supremo, che può essere combattere il terrorismo, combattere la violenza contro le donne, combattere gli incidenti stradali, tutelare il bene della salute, a furia di concedere un po', non facciamo la fine delle bollite di cui parlava Noam Chomsky. Sapete, no, che in questo esperimento, per fortuna mai avvenuto, ma era chiaramente un esempio paradossale, a buttare una rana nell'acqua bollente, la rana salterà fuori. Se invece la si mette nell'acqua fresca, la rana nuoterà contenta, aumentando pian piano la temperatura, la rana sarà ancora più contenta perché l'acqua diventa tiepida e quindi di una temperatura gradevole, Il problema è che poi, quando l'acqua bolle, la rana non ha più le forze per saltare fuori e finisce bollita. Speriamo di non finire così. Che chi invece mi dovesse dire, ma scusa canestrini, insomma, per la sicurezza, la salute, bisogna pur farlo, rispondo volentieri con Benjamin Franklin, che avendo la sua effigie stampata sulle banconote a $100, probabilmente una qualche rilevanza l'ha avuta, soprattutto come padre fondatore degli Stati Uniti d'America, e, che disse nel 1755, e quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo, chi rinuncia a un po' di libertà per avere sicurezza non merita né libertà né sicurezza. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione, sperando di non avervi troppo annoiato con questi miei brevi cenni. Grazie molte.
Grazie Nicola, grazie Nicola.
No, direi grazie davvero, insomma, in poche battute ci ha illustrato parecchie di quelle che sono i problemi e anche le prospettive, speriamo insomma davvero che restino distopiche, insomma, quindi non in qualche modo non abbiano neanche lontanamente a verificarsi, che però ci sia un pericolo, diciamo, di uno scivolamento verso scenari poco gradevoli, ma non poco gradevoli per noi che facciamo gli avvocati, diciamo, per la collettività in genere, noi effettivamente li avvertiamo. Allo stesso tempo io avverto anche che c'è una preoccupazione, per fortuna, che sembra arrivare un po' a tutti i settori e agli operatori della giustizia, non soltanto agli avvocati, per cui magari più che appunto diffondere consapevolezza ed elementi di conoscenza, come hai giustamente fatto tu in modo brillante in questa scarsa mezz'ora, credo che poco altro si possa fare, però appunto già è già quel granello di sale che può servire a evitarci appunto la caduta dentro universi paralleli che non ci piacciono per niente. Allora io darei la parola a questo punto a Livio Pepino. Ricordo a tutte e tutti che per chi ovviamente ci sta seguendo su WhatsApp su YouTube è possibile inviare nella colonna di destra delle domande, porre delle domande, fare degli interventi ai quali appunto i nostri relatori saranno felici di rispondere, in questo caso Livio Pepino sarà felice di rispondere alle eventuali osservazioni che verranno fatte, che vorrete appunto fare. Grazie, la parola a Livio Pepino.
Livio, dovessi attivare il microfono.
Questo dimostra il mio rapporto con la tecnologia, no? Che lascia un po' a desiderare. E, allora, vi ringrazio di avermi invitato, sono molto contento di esserci, perché credo che i temi su cui ragioniamo stasera siano un po' i temi fondamentali. Non solo del processo, ma i temi un po' complessivi del funzionamento della giustizia e più in generale di alcuni aspetti del funzionamento della società. Io dico subito che sono in grande sintonia con quanto ha detto Nicola Canestrini e quindi eviterò di sottolineare alcune delle cose che lui ha detto, ma vorrei partire dal fatto che nel titolo di questo nostro incontro il tema delle garanzie è messo in correlazione con le emergenze, non per caso, perché io credo, e cercherò un po' di dimostrarlo e di dare, se possibile, qualche indicazione per uscirne, non solo i temi stanno insieme, ma purtroppo le garanzie sono le grandi sconfitte delle emergenze. Delle diverse emergenze. Negli ultimi decenni noi abbiamo attraversato emergenze molto diverse, lo ricordava già Canestrini, di natura profondamente diverse, di criminalità organizzata, di mafie, di terrorismo, e quindi per quanto riguarda alcuni fenomeni particolari da affrontare, Poi altre emergenze in realtà costruite, come l'emergenza insicurezza, e per arrivare poi a delle emergenze di natura diversa, come quella che attraversiamo in questi tempi, l'emergenza pandemica, che pone una serie di problemi anche sulla celebrazione dei processi. Ebbene, io credo che se noi guardiamo anche retrospettivamente con attenzione, prima di arrivare anche all'oggi, ci accorgiamo che queste emergenze hanno eroso prima di tutto la cultura del garantismo e la cultura delle garanzie. Anche poi coniugate con una esigenza anche sacrosanta in generale e in particolare di fronte alle emergenze, e cioè della necessità di una efficienza della risposta giudiziaria. Perché si dice giustamente che se la risposta non è una risposta efficiente, lo scopo stesso dell'intervento giudiziario viene meno. Ecco, però qui entriamo all'interno del problema, perché di fronte alle emergenze e alle esigenze di risposta che le emergenze pongono e che l'efficienza della risposta richiede, ci sono diverse vie possibili. Una via è quella di potenziare l'organizzazione e i mezzi di cui la macchina giudiziaria dispone, un'altra è di limitare l'area del diritto penale, in modo da consentire di concentrarsi davvero su quelli che sono dei fenomeni di particolare importanza, e l'altra è quella di ridurre le garanzie e di abbattere le garanzie, di mettere al primo posto l'efficienza, di mettere al primo posto il fare presto, di mettere al primo posto di comunicare un risultato raggiunto, a prescindere o comunque mettendo in secondo piano il modo in cui lo si raggiunge. E queste sono le vie che esistono in natura. A me sembra che spesso, nell'esperienza nostra, sia stata scelta la terza via. Ma lo vediamo, badate, da alcuni fatti. E io vorrei insistere su questo, che poi l'aspetto che mi interessa anche in un incontro come questo. Anche proprio nella cultura diffusa, prima ancora che in cambiamenti normativi che producono questo risultato. Perché, vedete, io credo che si debba tenere presente quello che è il garantismo, il fatto che il garantismo processuale, che è quello di cui parliamo di più questa sera, deve essere inquadrato, come insegna da sempre Ferraioli, in una sorta di garantismo sostanziale. Il problema non è solo vedere le garanzie con alcuni formalismi che riguardano le modalità di conduzione del processo, ma è vedere l'esito complessivo del processo. Se un sistema garantista produce dei risultati di rispetto dei diritti, delle libertà e di giustizia oppure no. E allora io rifletto su un fatto. Io sono ormai non più giovane, per usare un eufemismo, sono entrato in magistratura nel 1970, pensate. E poi ci sono uscito 10 anni fa, quindi ormai guardo dall'esterno. Bene, io sono entrato nel 1970 e nel 1970 proprio il numero delle persone che stavano in carcere era, guardo, ho preso i dati il 31 dicembre del 69, era di 34.852. Il 31 dicembre dell'anno dopo è vero che c'era appena stata l'amnistia, ma erano 23.190. Nei 50 anni che sono passati da allora, il cambiamento del sistema processuale è stato epocale ed è stato apparentemente in senso garantista. E le limitazioni dei poteri del pubblico ministero, quando sono entrato in magistratura, il pubblico ministero aveva il potere di cattura, gli ordini di cattura erano lo strumento principe di limitazione della libertà ed è stato invece attribuito al giudice. Quando io sono entrato in magistratura non era prevista nemmeno la presenza del difensore obbligatoria all'interrogatorio dell'imputato. Cioè, voglio dire, è cambiato tutto apparentemente come regole processuali in senso garantista. Eppure il risultato in termini di esiti complessivi di giustizia è un risultato estremamente deludente se pensiamo che parallelamente all'aumento della carcerazione c'è stata una diminuzione degli indici di criminalità, in alcuni casi addirittura un abbattimento. Lo sappiamo tutti che insomma, l'anno scorso abbiamo avuto 330 omicidi e nel 1990 ne avevamo 2000. No, voglio dire, non piccoli aggiustamenti, ma un vero e proprio abbattimento. Allora, il problema dell'intervento e dell'esito dell'intervento di giustizia, in questo senso a me sembra, proprio sotto il profilo culturale, che è estremamente importante, così come per altro verso, nonostante tutto quello che è successo, e per ritornare più a una dinamica interna al processo, a me sembra di vedere, soprattutto nell'area di cui mi occupo ora da osservatore, cioè i processi che riguardano il conflitto sociale, il dominus del processo è sempre più la polizia e sempre meno il pubblico ministero o il giudice. Il vero dominus del processo è in realtà la polizia. L'impostazione del processo viene sempre di più data dalla polizia. Ora, in termini di valutazione del sistema delle garanzie, questo è quantomeno uno sbilanciamento che è piuttosto preoccupante. Allora, io credo che tutto questo ci debba un pochino far riflettere anche proprio nella nostra cultura, nella cultura dei giuristi, nella cultura dei giudici, anche nella cultura degli avvocati, che pure sono per definizione e per mestiere i più attenti al sistema delle garanzie, ma del senso proprio delle garanzie, che è un senso che è fondamentale, a mio modo di vedere, proprio nel senso stesso del processo. Io ho un ricordo molto, molto vivo di un richiamo al senso del processo che venne fatto. Io ricordo, allora facevo il pubblico ministero a Torino ed stavamo facendo un incontro con delegati di fabbrica, c'erano 200-300 delegati, e con Ingrao, allora presidente della Camera. Nel corso di questo convegno arriva la notizia dell'omicidio operati dalle Brigate Rosse in piazza Nicosia a Roma. Arriva nel momento in cui era in corso questa cosa. E c'era, tra l'altro era un incontro proprio sui temi dell'emergenza, del terrorismo allora, e ci fu una reazione molto molto forte quando venne comunicata la notizia. E Ingrao, con quella capacità eccezionale che aveva di intervenire nelle situazioni, fece un discorso di grande insistenza sulla necessità delle garanzie. Cioè, nel momento in cui altri invocavano la pena di morte, Ingrao fece questo dicendo una cosa fondamentale. Dice: guardate che le garanzie, anche le garanzie del processo, non sono una concessione agli altri, sono una cosa di cui abbiamo bisogno noi. Perché senza garanzie noi ci trasformiamo e diventiamo un'altra cosa rispetto a quello che vogliamo essere. Allora, questa cultura è una cultura che si è in gran parte perduta, per effetto di molte ragioni. La stagione del berlusconismo e dell'uso delle garanzie in quella stagione, che hanno fatto emergere un'altra delle cose che spesso emerge nelle situazioni di emergenza, scusate l'uso, la ripetizione dei termini, che è i due codici, il codice dei briganti e il codice dei galantuomini, in cui nel codice dei galantuomini le garanzie hanno un senso e mentre nel codice dei briganti non ce l'hanno. E allora tutto
quello che la nostra Elena Goccia, con un'espressione brillante devo dire, aveva chiamato il diritto penale dell'amico.
No, ma non c'è dubbio, Questo. Allora, tutto questo però ha indebolito profondamente la cultura delle garanzie e l'ha resa spesso agli occhi di molti una cultura, qualcuno di voi ha usato prima il termine, del cavillo processuale, no? Considerata quasi, come dire, quasi una cosa che, per carità, gli avvocati devono fare perché è il loro mestiere, però in realtà è un ostacolo al processo. Allora, se c'è questa cultura, io credo che non si possa che regredire sul tema delle garanzie, ed è quello che puntualmente è accaduto. Con questa situazione culturale e di fatto, e noi siamo poi piombati nell'emergenza attuale, cioè nell'emergenza pandemica, e qui il processo ha subito e sta subendo delle altre torsioni che non sono più legate a quei fenomeni di cui parliamo prima, ma sono legate ad alcuni, ad alcune necessità anche, e a cui secondo me dobbiamo fare notevole attenzione, e io provo a fare qualche spunto su questo e poi finisco in modo che ci sia spazio anche per ragionarci ulteriormente. Io dico che, vabbè, per rispondere a una situazione di emergenza, dell'emergenza pandemica, per cui c'è la necessità di limitare la presenza fisica, le tecnologie per fortuna sono intervenute e hanno consentito di fare alcune cose a distanza, e questo indubbiamente è un fatto positivo. Devo dire peraltro, sarà perché sono del secolo scorso, che io non sono luddista, ma una sana diffidenza nei confronti delle tecnologie la mantengo, soprattutto in molti campi, ma soprattutto nell'applicazione al processo, nel senso che vanno ovviamente utilizzate, intendiamoci bene, ma abbiamo avuto già delle esperienze abbastanza negative o comunque su cui riflettere. Beh, io ve ne dico due che sapete più di me, ma è bene ricordarcele. E il primo riguarda l'interpretazione. E l'esistenza appunto di tecnologie che consentono, premendo due pulsanti, di vedere tutte le massime che riguardano un determinato reato, oltre a mandare al macero quintali di riviste giuridiche, ha facilitato ovviamente la conoscenza di quella che è la giurisprudenza su quel punto, ma è stato certamente un potente incentivo al conformismo giudiziario. Questo è, io devo dire, e ti farò altri esempi magari dopo, io ho finito il mio periodo di vita giudiziaria in Cassazione e quando c'era una cosa e uno tirava fuori, ma c'è la massima che lo dice, riuscire a ragionare sul fatto che se anche c'era una massima che lo diceva o due massime che lo dicevano o tre massime che lo dicevano, non era poi detto che fosse la soluzione preferibile, ma un meccanismo molto più faticoso. L'incentivazione al conformismo della tecnologia, in questo dato positivo che è l'avere maggiore e più facile accesso ai precedenti giudiziari, è peraltro un dato che, se non si è avvertiti, è certamente estremamente, cioè può essere rischioso. Così come per altro verso, quello su cui le Camere Penali hanno fatto delle battaglie giuste, e il fatto di usare tecnologie minime, tecnologie semplici, ma il fatto di avere le cose scritte anche semplicemente in videoscrittura e da poter riprendere, spesso ha fatto, come dire, traslare in maniera pressoché letterale dal rapporto iniziale di polizia fino alla Corte d'Appello la motivazione delle sentenze. E questo è un dato. Certo, è un malcostume, lo so che è un malcostume, ma è un malcostume favorito, in qualche modo incentivato dall'uso di tecnologie. Per cui credo che una certa attenzione nell'avvicinarsi alle tecnologie. Ripeto, ci sono degli elementi in cui forse cedo. Io quando ho cominciato nell'attività giudiziaria mi rifiutavo addirittura di usare i moduli, e quando sentivo qualcuno cominciavo a scrivere il giorno tale, eccetera, eccetera, ma lo scrivevo io come volevo io, non avendo il modulo prestampato. Ovviamente è una cosa, se volete, un po' grottesca raccontata a questo punto, ma però io credo che proprio questa esperienza ci dica che dobbiamo assolutamente usare le tecnologie, ma dobbiamo fare attenzione ai rischi che comportano. E oggi, in una situazione di emergenza, per ritornare al titolo del nostro incontro, come l'attuale, per fortuna che ci sono le tecnologie, però quando si dice, e alcuni dicono, per esempio nella magistratura c'è una componente notevole che lo sta dicendo, che questo dovrà continuare anche quando si andrà a regime, e cioè che quelli che sono oggi degli strumenti per rispondere a una situazione di difficoltà, nella quale pure bisogna andare avanti, possono diventare le modalità ordinarie di funzionamento della giustizia, anche quando, speriamo non troppo in là, questa situazione di difficoltà passi, io credo che si debba essere attenti. E perché? E, a mio modo di vedere, per alcune ragioni fondamentali. Una, ma l'accenno appena, perché una è che l'organizzazione giudiziaria non è che sia al momento in grado di utilizzare in maniera adeguata e a padroneggiare a pieno questi strumenti. Addirittura con una mancanza di risposte. Per esempio, io vi dico un caso in cui sono in questo momento coinvolto, non tanto come giurista, ma con un'associazione torinese abbiamo fatto un esposto alla Procura di Roma. Lo abbiamo fatto perché così sembrava dovesse essere fatto, comunicandolo, cioè trasmettendo questo esposto via PEC, la posta, perché questo doveva essere. Bene, sono passati 5 mesi, questo esposto non risulta iscritto sul registro generale, noi non riusciamo a sapere se è stato ricevuto oppure no. Allora, mi sembra una roba kafkiana, dopodiché non sarà una cosa del tutto infondata, archiviatelo il giorno dopo, ma sapere se è arrivato credo che sia una cosa elementare. Lo dico raccontando una cosa, un'esperienza diretta, ma credo che ce ne siano altre ben più gravi di queste che altri potrebbero raccontare, per dire come le tecnologie che ti fanno sembrare addirittura che diventi più facile, più immediato, più ti evita di spostarti, ti evita di fare delle cose, in realtà poi ti crea anche delle difficoltà ulteriori o aggiuntive. Mi si potrà dire che queste sono delle difficoltà contingenti, che la macchina non è tarata bene, non sta funzionando, il giorno in cui sia a regime probabilmente è in grado di darti in tempo reale una risposta dicendoti sì, è qui, è arrivata, siamo in queste condizioni, quindi non mi ci soffermo, ma per dire anche questo è un elemento che non può essere ignorato. Ma ce ne sono invece alcuni che sono secondo me indispensabili da tenere presente nel processo penale. Il primo era quello che accennava anche facendo riferimento al testimone Nicola Canestrini prima. Il testimone sentito a distanza in che condizioni viene sentito? Ma io dico di più, l'arrestato è sentito a distanza, magari con a fianco chi ha proceduto all'arresto. Allora, la ricostruzione del fatto deve avere due elementi fondamentali. Uno, la genuinità e l'autenticità dell'assunzione della prova, qualunque sia chi la fornisce, chi contribuisce a costruirla. E beh, questo è chiaro che viene dato molto di più se la situazione è sotto controllo del giudice. Se non è, poi a volte è sotto il controllo del giudice, nonostante questo non viene apprezzata in quello che è, ma quantomeno se è sotto il controllo c'è la possibilità di apprezzarla. Beh, a distanza le condizioni in cui questo avviene, senza arrivare al caso patologico in cui l'imputato e la parte offesa sono nella stessa stanza che ci raccontava Canestrini prima, ma senza anche arrivare a quel caso patologico, ci sono dei condizionamenti possibili enormi. E questo, secondo me, non richiede, cioè questo rischio è qualcosa di più del rischio e può essere superato soltanto dalla presenza e quindi dalla possibilità dal contatto fisico. Secondo, io credo, e qui so anche quando stavo in magistratura che non tutti erano d'accordo con me, i miei colleghi, anzi molti non lo credevano, ma io credo che proprio anche sotto il profilo epistemiologico, sotto il profilo, il contraddittorio è il pieno contraddittorio, non un contraddittorio parziale, è l'unica, ma proprio davvero l'unica situazione che consente il migliore accertamento della verità da un lato e dall'altro l'accettazione sociale dell'esito dell'accertamento. E allora tutto quello che depotenzia il contraddittorio, e io credo che debba essere guardato con una qualche attenzione. Terzo, e vado di corsa perché ho esaurito il tempo che avevo disponibile. Terzo, c'è un problema che sta emergendo e che può sembrare secondario, cioè non riguarda più il momento dell'assunzione, della formazione della prova, che ripeto non è solo il guardare negli occhi l'imputato e a sua volta il farsi guardare negli occhi del giudice, che è una semplificazione, anche se è una semplificazione che ha un suo peso, è proprio la modalità della costruzione della prova. Ma c'è, secondo me, anche un elemento che riguarda poi il momento valutativo. Cioè siamo arrivati al fatto che si dice che almeno in alcuni casi anche la camera di consiglio può essere fatta a distanza. E che almeno nella Camera di Consiglio i giudici possono discutere come stiamo discutendo noi in questo momento, senza essere intorno a un tavolo con le carte davanti a sé. Io trovo questa cosa qui una cosa devastante in termini, tanto varrebbe abolire la collegialità a quel punto, perché sempre faccio un riferimento all'ultima mia esperienza professionale, che è stata quella della Cassazione. Insomma, le camere di consiglio, non svelo un segreto per nessuno, ma sono sostanzialmente patrimonio del relatore e magari del presidente, se non altro perché sono gli unici due che conoscono gli atti, perché gli altri non sono in condizioni di conoscerlo. Allora, se il relatore è in grado di dire guardate, ci sono questi problemi, e allora li si discutono insieme, ma se il relatore non dice che ci sono quei problemi, nessuno è in grado di avvertirli. Si è in grado di avvertirli, e per questo è importante la compresenza dei magistrati nel momento in cui avviene, non la Camera di Consiglio, ma la discussione in aula, in cui la presenza dell'avvocato, di nuovo, è un dato fondamentale, non solo per gli argomenti che vengono portati, ma anche per l'evidenziazione dei problemi che esistono. L'evidenziazione di quelli che sono gli snodi del processo, quelli attraverso cui deve passare una decisione. Allora, pensate come viene depotenziato questo momento se addirittura ciascuno ha il suo fascicoletto davanti a sé e parla con altri dicendo, per carità, al di là del, nessuno pensa che il giudice relatore voglia ingannare gli altri o tacere degli elementi, non è questo ovviamente il problema. Il problema è proprio di quello che fa benissimo il suo mestiere, ma che evidentemente filtra con la base della sua sensibilità e della sua interpretazione delle carte, quello che è il momento decisionale. C'è un ultimo aspetto che voglio sottolineare, e su questo mi fermo, che è, e secondo me è altrettanto importante, il processo e la compresenza degli attori del processo nel momento in cui si svolge, non è solo il luogo in cui, come dire, occasionalmente si decide quella vicenda, ma è un luogo riconosciuto fino a un certo punto, ma comunque in qualche modo riconosciuto, di ricomposizione dei conflitti e di risposta della collettività. E l'immagine, anche proprio come percezione generalizzata, proprio nell'immaginario collettivo è il luogo, cioè è uno di quei momenti, aveva scritto delle pagine bellissime su questo Salvatore Satta, in cui come dire, c'è il riconoscimento sociale di momenti in cui qualcuno deve dire come quel conflitto si risolve. E se viene meno questo momento, o comunque se questo momento è distante, se questo momento non è avvertito anche nella sua fisicità, secondo me viene meno proprio un elemento fondamentale di democrazia. Ecco, io finisco dicendo con tutto questo non voglio dire che anche questa emergenza non ci possa insegnare qualcosa. Certo che ci può insegnare qualcosa. Ci sono degli elementi che non sono gli elementi fondamentali, in cui possiamo capire attraverso questa esperienza che non siamo più arrampicati sugli alberi, ma che ci sono anche dei modi in cui anche più agevolmente, più celermente, rispettando quello che sta succedendo fuori, all'intorno di noi, si può. Quindi tanti elementi di tecniche possono intervenire nel processo e facilitare il processo, ma il cuore del processo, le garanzie del processo, io credo che debbano essere toccate con grande delicatezza anche da tecnologie, perché altrimenti si rischia che, oltre ad essere sconfitte dalle emergenze che abbiamo avuto in passato, le garanzie restino sconfitte anche da questa ulteriore emergenza.
Grazie mille, Livio. C'è una domanda, una considerazione ed una domanda di Aurora D'Agostino, che ci chiede, credo che Livio Pepino abbia correttamente individuato il problema culturale dell'abitudine all'assenza di garanzie. Questa abitudine non è solo del volgo giustizialista, ma purtroppo sta diventando abitudine anche nell'avvocatura. Quali possono essere i rimedi? Come possiamo ristabilire attenzione al sistema indispensabile delle garanzie?
Bella domanda. Io credo che non abbiamo altri strumenti se non quelli appunto del confronto culturale, della battaglia culturale politica. Ho usato il termine battaglia, per cui se ci fosse Lidia Menapace ancora in vita non me lo perdonerebbe, perché lo considererebbe a ragione un termine bellico, inadeguato. Però è proprio il confronto e lo stimolo culturale, e il continuare a dirci queste cose e soprattutto, avendone acquisito consapevolezza, a praticarle, aprendo quando è necessario anche un conflitto su questi punti. E soprattutto, cioè, la cultura delle garanzie spesso sta diventando una cultura, come dire, in cui si cerca di difendersi dalla cultura dominante. Io credo che dobbiamo riuscire a rivoltare questa immagine. Si tratta di dire che il garantismo non è una cosa che pratichiamo ma sapendo che è un limite. No, non deve essere un limite, deve essere proprio l'idea nostra del processo. Io, per dire che non mi piace fare poi delle affermazioni che possono apparire un po' demagogiche, io molti anni fa, in magistratura democratica, la notte dei tempi, quando di questo si discuteva, ricordo che io per esempio contestavo delle posizioni che allora sosteneva per esempio un maestro per me come Ferraioli, però quando diceva che il processo è garanzia, io ho sempre sostenuto che il processo è il luogo dell'accertamento garantito, perché se non ci fosse il tema dell'accertamento non ci sarebbe nemmeno il processo, quindi credo che ci sia il problema dell'accertamento, assolutamente, però un accertamento che non può essere, che non può avvenire in un modo diverso da quello previsto da delle garanzie rigorose, altrimenti si snatura profondamente il sistema, lo si snatura in termini processuali, ma con delle ricadute anche sostanziali. Ma guardate per esempio cosa succede di alcune norme che sono garantiste, in quel caso di un garantismo sostanziale più che di un garantismo processuale, ma se non vengono interpretate nel modo giusto. Pensate alle battaglie che si sono fatte per l'introduzione di strumenti cautelari alternativi al carcere, quindi per delle misure cautelari diverse. È stata una battaglia che ha condotto a un risultato, secondo me, fallimentare. Perché oggi il carcere preventivo si applica esattamente come si applicava un tempo, mentre quando prima non si applicava niente, ora si applicano gli arresti domiciliari o le varie altre misure. Sono diventate aggiuntive, non sostitutive rispetto al carcere. Perché? Perché la cultura che ci sta dietro è: abbiamo uno strumento in più per riuscire a intervenire. Non abbiamo uno strumento che sostituisce. Allora, questo è proprio, secondo me, la dimostrazione di come se non abbiamo una cultura complessiva che mette al centro il tema delle garanzie, che è poi un tema dei diritti e delle libertà. Le garanzie nel processo sono l'espressione dei diritti e delle libertà, non è che siano un'altra cosa. Allora, se non abbiamo la percezione di questa centralità, e per questo ho citato prima in Grau in un momento delicatissimo, se non abbiamo la percezione di questa centralità, io credo che alla fine si finisca per essere perdenti. Ripeto, questo per i giuristi in generale, nell'opinione pubblica non parliamone, ma per i giuristi in generale, per i giudici, ma anche, io credo, per l'avvocatura, il problema sia riuscire a far capire che il discorso per le garanzie è un discorso più ampio della singola eccezione su un termine in un processo o su un'interpretazione più o meno esatta di quella norma. No, le garanzie non sono solo, sono anche questo ovviamente, ma sono una cosa molto più importante e molto più generale.
Indubbiamente. Posso dire che si faceva prima il richiamo alle misure cautelari e il meccanicismo con cui viene riproposta praticamente con motivazioni standardizzate, questo è un po' deludente già in sé, la compresenza delle tre condizioni per le quali è possibile appunto erogare la misura è arrivato a livelli insostenibili. D'altro canto, in un momento nel quale, lo abbiamo detto, ci siamo anche visti a Roma, quando ai noi ancora si poteva viaggiare per convegni di questo tipo, in un momento in cui effettivamente l'onda lunga del populismo penale o panpenalismo, che dir si voglia, sembra solo in parte cominciare a, come dire, in qualche modo ad arenarsi, sono discorsi che sicuramente non trovano una grande sponda. Però ecco, io penso che l'ottica che indicava adesso Livio sia quella giusta, quella di dire: siamo noi gli eclettici, gli strambi che chiediamo attenzione ai dettagli. Qualcuno, devo dire, un giornalista, e non gli fa particolarmente onore, l'attuale direttore della Stampa, se non ricordo male, disse qualche anno fa, coloro che ancora si baloccano con Beccaria. Ecco, questo è qualcosa che non ci piacerebbe non sentire più, diciamoci la verità. Non siamo quelli che si baloccano, siamo quelli che vi dicono il processo è questo qui, le garanzie sono questo qui. Noi chiediamo esattamente il rispetto, ma non formale, non chiediamo il formalismo, chiediamo l'autentico rispetto di quello che è stato il disegno del legislatore, perché come diceva giustamente Livio Pepino, obiettivamente, insomma, benché ultimamente non si siano fatti grossi progressi, anzi se pensiamo alla riforma della prescrizione, ai noi, però insomma nel corso degli anni delle misure, diciamo, che in qualche modo potevano venire incontro ad una visione niente affatto panpenalistica, le abbiamo viste, siamo riusciti ad ottenerle, certo a strappi, a strattoni, mentre magari si appunto proprio in applicazione del panpenalismo si riconnettevano sanzioni penali a comportamenti che forse si innalzavano verso, come dire, limiti edittali sempre più alti le pene appunto riconnesse a determinati reati. Però nel tempo in qualche modo qualche progresso c'è stato, eppure la realtà è quella che vediamo tutti i giorni, per cui poi alla fine, anzi magari verrebbe da dire, poter accedere alle misure alternative che sono purtroppo appannaggio, dato di fatto, di chi se ne può, di chi si può permettere un domicilio, di chi ha la disponibilità di un domicilio, perché diversamente non accedi nemmeno a quelle.
Vorrei chiedere una cosa a Livio. Livio, secondo te tecnologia, l'uso della tecnologia, però di una buona tecnologia, può andare di pari passo con un'applicazione delle garanzie nel processo, o anzi addirittura aumentare le garanzie nel processo? E io penso ad esempio all'uso che può essere fatto in un processo, diciamo, importante, con moltissimi materiali da esaminare, materiale audiovisivo, anche indagini, diciamo, che richiedono comunque un intervento molto forte dal punto di vista tecnologico. O penso anche magari anche alla partecipazione di persone con disabilità al processo, non soltanto in periodi di pandemia, oppure penso anche alla partecipazione nel processo, al processo ad avvocati che abbiano una disabilità, permanente o momentanea che sia. Allora, secondo me quello che vediamo oggi e tutte, diciamo, le cose che non funzionano oggi sono frutto di una cattiva tecnologia. Forse noi dovremmo impegnarci a realizzare una buona tecnologia che però richiede impiego di risorse, impiego anche di conoscenze. Sicuramente la tecnologia non può, essendo una cosa estremamente complessa, non può rappresentare, non può essere una scorciatoia. È un qualcosa che va sicuramente preso con molta attenzione, progettato con moltissima cura. E allora lì vediamo che forse, a mio avviso, potrebbe diventare veramente un qualcosa di positivo, no? Che potrebbe dare un valore aggiunto all'attività all'interno del processo. Cosa ne pensi?
Penso che è vero. Penso che è vero, credo che, però questo è un problema che riguarda complessivamente la nostra società, che bisogna riuscire a governare le tecnologie e non ad essere governati dalle tecnologie. Questo è il punto, che è il punto drammatico per tutti, non solo per la giustizia. E allora, se riusciamo a governare davvero le tecnologie, è chiaro che sono un aiuto prezioso. Io ricordo sempre, per andare alla preistoria, che quando io ho cominciato a fare il pubblico ministero, nella Procura della Repubblica di Torino non c'era una fotocopiatrice. E siccome io avevo fin da allora un po' l'idea che non bisognava fare i grandi processi, ma bisognava fare degli stralci, ero professionalmente odiato dalle due segretarie che c'erano in quel momento, a cui pure ci volevamo bene al di fuori di quel momento, perché erano lì con la macchina da scrivere e la carta carbone a battere e a ricopiare degli atti per poterli inserire nei diversi fascicoli dei processi stralciati. Allora, adesso questo è un esempio ridicolo, se volete, però è ovvio che le tecnologie, dalle tecnologie minime alle tecnologie invece informatiche particolarmente brillanti e che possono risolvere in tempo reale dei problemi che altrimenti ci vorrebbero magari mesi a risolvere, possono consentire di trasferire da un processo all'altro, da un luogo all'altro, delle informazioni che altrimenti arriverebbero. Questo non solo benvenga, ma è assolutamente fondamentale. E così anche in una serie di occasioni limitate e in relazione a situazioni limitate, consentire di supplire all'impossibilità di presenza fisica, dando almeno un aspetto di presenza a distanza, che è comunque qualcosa di più dell'assenza. Però il tema è sempre lì, bisogna riuscire a governarle e non ad esserne dominati.
Certo, ma anche diciamo, in era diciamo così, pre-tecnologica, no? Tu hai fatto riferimento alla pigrizia che può scatenare l'uso eccessivo, l'uso diciamo, anche miope della tecnologia, no? Nell'interprete, interprete che fa la ricerca nel repertorio giurisprudenziale, si trova tutte le massime, no? E poi a quel punto non fa niente altro che appiccicare le massime all'interno della motivazione in maniera completamente acritica. Ma quello però è, secondo te, un problema della tecnologia o è un problema dell'uomo che la usa la tecnologia?
Secondo me è certamente un problema dell'uomo, però appunto è un problema dell'uomo, diciamo così, le cui possibili pigrizie sono molto agevolate e molto aiutate dallo strumento, che allora cessa di essere uno strumento e diventa il reale arbitro della situazione. Perché anche in quel senso invece ci sono degli aspetti molto utili, cioè quando l'aspetto non in fatto, ma l'aspetto in diritto, a volte, per esempio, appunto, in Cassazione, in certe camere di consiglio, ci sono 10 questioni che sono la stessa questione riproposta da 10 ricorsi che arrivano da diverse parti d'Italia, ma il problema giuridico è lo stesso. E allora, che una volta deciso e deciso nella sua complessità e tenendo conto degli argomenti di tutti, la soluzione, che la motivazione possa essere fatta contemporaneamente per 10 processi anziché metterci 10 volte tanto del tempo, e sto dicendo una cosa molto banale, ma è evidentemente un aiuto fondamentale. Però questo significa appunto governare lo strumento e dire anziché metterci 10 volte tanto del tempo, una volta deciso, e allora no, non avendo visto solo l'ultima massima dicendomi risolvere il problema, ma avendo cercato di approfondire, di studiare, una volta che l'hai risolto, e allora butti dentro un computer e lo rimetti in tutte le situazioni e ci guadagni del tempo con vantaggio di tutti, perché poi riesci a utilizzare quel tempo per fare delle cose più importanti di approfondimento contenutistico. Non c'è dubbio che al centro c'è l'uomo, ma bisogna anche non metterlo in tentazione troppo l'uomo, ecco questo.
Ma io penso che soprattutto bisogna anche mettere in condizione l'uomo di utilizzare in maniera appropriata la tecnologia, soprattutto bisogna mettere a disposizione dell'uomo, cioè in questo caso degli operatori della giustizia, degli strumenti che siano progettati su misura per le necessità del processo. Sicuramente il Ministero della Giustizia ha adottato Teams e la piattaforma di Skype perché a marzo in effetti bisognava inventarsi qualcosa. Io mi metto nei panni dei funzionari che in quel momento si sono riuniti in videoconferenza, così come stiamo facendo noi perché c'era il lockdown duro, la chiusura totale. Si sono guardati in faccia e hanno detto qui in qualche modo dobbiamo fare. È ovvio che però non ci possiamo però oggi affidare soltanto a questi strumenti, ma bisogna comunque impiegare delle risorse che sono risorse finanziarie, di risorse economiche e anche risorse di competenza, che devono essere impiegate per costruire qualcosa di nuovo che funzioni. E poi soprattutto un'altra cosa, da osservatore, penso che non si debba correre l'errore di di mettere dentro alla tecnologia tutto ciò che c'è nel mondo analogico, no? La tecnologia comunque deve portare a pensare qualcosa di nuovo, a qualcosa di nuovo, perché è una cosa nuova. E se noi mettiamo se noi inseriamo in un processo tecnologico tutti i passaggi che si facevano, che si fanno in analogico, rischiamo di bloccarci. Rischiamo di bloccarci. E mi riferisco, per esempio, ad esempio al caso che ci hai proposto te, no? Sicuramente quello strumento lì, così come è stato realizzato, e anch'io ho avuto modo di utilizzarlo, mi sono reso conto di questo, è uno strumento che non è concepito bene. Non è concepito bene perché non sappiamo adesso noi effettivamente se quella PEC sia finita in un ufficio o sia rimasta in qualche server, perché magari nessuno ha avuto la possibilità, no? O l'opportunità di scaricare quella casella di posta elettronica certificata. Quindi, mentre prima si poteva andare in un ufficio a dire «Oh, ma che avete fatto? Che fine ha fatto sta esposto? Questo è il numero?» allora lì ci sarebbe un impiegato avrebbe fatto delle ricerche. Adesso questa cosa non è più possibile, o comunque è molto, molto più complesso farla. Io ho a che fare, per esempio, con una notifica all'estero, con l'ufficio notifiche atti esteri, e ho difficoltà a comunicare gli APEC con gli ufficiali giudiziari, perché soltanto una persona in quell'ufficio è abilitata a scaricare la posta elettronica certificata. Ma questi non sono problemi legati però alla tecnologia, ma forse all'impiego della tecnologia nel caso concreto.
Certo, certo.
Allora, ci sono altre domande? Sì, ci sono due domande ancora. La prima è del nostro presidente Roberto Lamacchia, che è più un cahier de doléance, se vogliamo. Lui ci scrive: che dire del meccanismo di raccolta degli atti in DVD che costano 250 euro? Questa è veramente, scusate, voglio usare un'espressione forte perché lo dico sempre, ma che il costo di uno strumento informatico, appunto, così nullo praticamente, e della riproduzione dell'energia che può essere usata nel mettere gli atti possa essere pagato 250 euro, è qualcosa di simile a un pizzo molto alto, tra l'altro, che viene fatto pagare agli imputati, o addirittura in hard disk interni che costringono l'avvocato a smontare il proprio computer. È buona tecnologia? Questo, Mario, penso che no, ovviamente... No. Non lo sia. Io leggerei pure l'altra, così poi chiudiamo, visto che abbiamo già sforato con i tempi. Siamo ancora a Aurora D'Agostino, ci dice: siamo passati dall'ostracismo in aula a usare qualsiasi tecnologia, esatto, riproduzione immagini, registrazioni audio, eccetera, al tutto online senza discrimine. Qualche problema c'è?
E io non posso che convenire su entrambi i rilievi. È chiaro che la tecnologia dovrebbe avvicinare di più il processo e non allontanarlo, come invece avviene anche in tanti modi, ma anche semplicemente con dei costi troppo elevati. Credo che la tecnologia dovrebbe al limite abbattere i costi, non aumentarli. E questo
nel lungo periodo, nel breve e medio periodo, la tecnologia, per essere una buona tecnologia, richiede investimenti e quindi costi probabilmente più elevati, però certo poi nel lungo periodo si avrà un sistema che funziona meglio, con dei guadagni anche in termini economici. Quindi bisogna ragionare in questo modo, perché noi vediamo il processo.
Sono d'accordo fino a un certo punto, Mario, perché il costo che all'inizio magari un DVD potesse costare...
No, quella è un'aberrazione, quella è una follia, io non mi riferivo a questo, ai DVD, cioè quella è una cosa assurda. No, mi riferivo a qualcosa, diciamo, alla creazione di infrastrutture tecnologiche del Ministero della Giustizia che abbiano, diciamo, un livello superiore. Noi adesso nel processo civile telematico vediamo tutti quanti come operatori del diritto che se c'è un bisogno di fare un aggiornamento del sistema si blocca tutto per 3 giorni. Questo significa che il sistema, l'infrastruttura tecnologica del processo telematico non è stata ben progettata, perché dovrebbe comunque l'infrastruttura, anche in presenza dell'esigenza di fare degli aggiornamenti, dovrebbe dare la possibilità comunque di continuare il servizio. E questo è soltanto uno degli esempi che si possono fare, ma ce ne sono tantissimi. Io purtroppo è un problema proprio di filosofia, è un problema filosofico di fondo che ha portato lo Stato comunque, e questo è un tema che comunque io sul quale batto sempre, lo Stato si deve dotare di proprie infrastrutture e di personale in grado di gestire queste infrastrutture, quindi bisogna investire in risorse sia infrastrutturali che di personale, di conoscenze, e deve smettere con questa logica dell'appalto al ribasso, questa logica dell'outsourcing che soltanto, diciamo, nell'immediato ti può dare un'illusione di risparmio, ma poi in realtà ti dà un prodotto che generalmente è un prodotto di qualità molto 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 peggiore. Noi partiamo da una situazione
dal quale perdi il controllo se lo appalti all'esterno, che poi
quello è un altro degli aspetti, grave, è un altro degli aspetti, la perdita del controllo, la cosiddetta sovranità digitale. La cosiddetta sovranità digitale passa attraverso il controllo, ma un controllo che deve essere trasparente, però attraverso l'uso di software a codice aperto, affinché i cittadini possano sapere come funziona il software della pubblica amministrazione. Noi, se vediamo in Europa, ci sono degli esempi veramente da imitare di uso di software a codice aperto nell'ambito della pubblica amministrazione. Pensiamo alla pubblica amministrazione francese, che utilizza per la messaggistica interna un software open source, ma ce ne sono anche altri di casi. Io personalmente conosco dei funzionari pubblici che hanno realizzato dei software che vengono utilizzati dalla pubblica amministrazione attualmente. Se pensiamo al massimario della Cassazione, il massimario della Cassazione era gestito dal Ministero della Giustizia. Se pensiamo al centro di elaborazione dati della Corte d'Appello di Roma, lì c'era un cancelliere che aveva realizzato un software che permetteva la ricerca delle sentenze di merito. Cioè, sono tutte risorse che con questa logica, diciamo, purtroppo, che è andata avanti, si è imposta negli ultimi 35 anni, e noi con la crisi della pandemia dovremmo veramente dare un taglio a questa logica qui, cioè che il pubblico sia male sempre e per definizione, ecco, abbiamo creato questi piccoli mostri che purtroppo ci rendono la vita difficile e distruggono le garanzie. Ma questo non è un problema della tecnologia contro garanzie, qui è un problema di brutta e cattiva tecnologia progettata male, che quindi funziona male, contro garanzie che vengono ridotte e compresse. E il discorso va inquadrato, secondo me, in termini quindi forse più precisi. Per poter fare questo scatto in avanti e non commettere gli errori che sono stati commessi in passato. Noi abbiamo un recovery fund, abbiamo comunque delle risorse che potranno essere impiegate anche e soprattutto nel pianeta giustizia. Io spero che si cambi la logica e che ci sia una mutazione nel senso auspicato, perché sennò alla fine ci ritroviamo sempre nella stessa a parlare delle stesse cose. Certo, il fatto che il governo abbia dato a una società di consulenza privata il compito di contribuire alla redazione del piano nazionale di resilienza e di rinascita e di ricrescita, adesso non so come l'hanno chiamato, ricrescita o rinascita, ma vabbè, comunque non fa differenza. Ecco, questo resilienza. Sicuramente resilienza, sicuramente questa cosa non fa ben sperare.
Se non c'è altro, io saluterei Livio, saluterei tutti coloro che ci hanno seguito, tutte e tutti coloro che ci hanno seguito, e ovviamente questa, correggimi se sbaglio Mario, questo nostro incontro, questa nostra chiacchierata sarà poi visibile e messa a disposizione sulla pagina Facebook dei Giuristi Democratici a breve.
Anche nel sito.
E anche nel sito poi successivamente, quindi sarà poi consultabile.
Resterà nel canale YouTube.
Quello che abbiamo detto resta agli atti, diciamo.
Resta agli atti, resterà nel canale YouTube, poi io convertirò, estrapolerò da questo video soltanto l'audio, che sarà distribuito anche in un podcast, e quindi ci sarà la possibilità di ascoltare le cose che abbiamo detto senza l'ausilio del video, magari guidando, facendo altre cose.
che è sempre una cosa oggi molto utile, in effetti, devo dire, insomma, almeno noi, io la adopero spesso. Allora, grazie ancora Livio e alla prossima occasione, allora.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Buonasera.